ricolloco un po' la finalità, il percorso che stiamo facendo. Noi stiamo cercando di condividere un po' questo percorso già, no, non solo da quest'anno, no? Spinti comunque dalla preoccupazione, sia negli anni in cui abbiamo preso in considerazione lo sforzo di capire la modernità, la cultura, la storia, sia raccontando la storia della Chiesa, sia riandando alle fonti, come quando si torna alla Bibbia. Cioè, il tentativo di queste catechesi, di questi anni, è sempre stato quello di provare a capire anzitutto come ci stiamo muovendo nel mondo, la nostra cultura, il nostro tempo, i nostri amici, appunto. E provare a riscoprire qua dentro il Vangelo, o se volete, in maniera più ecclesiastica, il desiderio è quello di provare a riscoprire, a ridire il Vangelo ai nostri amici di questo tempo, i quali spontaneamente si sentono estranei dalla Chiesa, cioè non c'è più nessuno, mi pare, almeno dei miei amici sono così, insomma, che accolgono il senso della vita da ciò che dice la Chiesa, perché lo dice la Chiesa, perché autorevolmente la Chiesa lo traduce, no? Quindi si sentono estranei alla Chiesa e tutti hanno assimilato in profondità la critica alla religione. Quindi questo sospetto nei confronti del nostro essere Chiesa e d'altra parte questa natura critica della nostra ragione, anche e per alcuni, soprattutto nei confronti della religione. Sono dei dati fondamentali a partire dai quali, quando celebriamo o quando confessiamo la nostra fede o quando la vogliamo condividere, bisogna tener conto. E quindi lo sforzo è di attraversare le domande della Chiesa nei confronti del mondo, della società o le attese del mondo nei confronti di ciò che la Chiesa dice e celebra per risalire al Vangelo. Quindi questo è un po' il cammino, no? La direzione. E in questo io lo so che lo dico male, lo so che è difficile appunto fare un discorso così. Però credo che qualcuno di noi ci siamo capiti, insomma, no? Cioè, la convinzione che la nostra maniera di presentare il Vangelo da parte di noi Chiesa deve fare una svolta antropologica più decisa, no? Cioè, il nostro è un cristianesimo abituato da secoli a modularsi come religione e invece bisogna cambiare registro. Perché la nostra religione, il suo tesoro è umano, se possiamo dire così, no? Il Vangelo, appunto, è dato all'uomo, è Dio per l'uomo. E quindi noi abbiamo questa grossa possibilità, in un'epoca di critica religiosa, di andare a risalire a una buona notizia per l'uomo. Cioè, questa è la svolta umanistica, che intravediamo per la Chiesa, Chiesa Cattolica in particolare. E in questa direzione, per esempio, tutto il discorso dell'anno scorso era un'esemplificazione, di entrare in questa prospettiva, insomma, no? Di dire umanamente, virgolette, il Vangelo. E su questa scia ci eravamo un po' chiesti in che senso il cristianesimo non è una religione come le altre, o se volete, il tentativo di risalire all'originalità del Dio cristiano, no? E quindi siamo partiti a raccontare in qualche maniera la storia del Dio della Bibbia, perché la Bibbia appunto è la nostra eredità, l'eredità duplice, giudeo e cristiana. Infatti la Bibbia sono i due testamenti, no? È un duplice testamento. E per cui abbiamo proposto di fare un piccolo percorso di questo tipo. Per un verso, ritrovare le origini del monoteismo e in qualche maniera i momenti in cui e i passaggi attraverso i quali è diventato scrittura, no? Con un approccio prevalentemente storico, che è il lavoro che abbiamo fatto, no? Il secondo scandaglio era quello di considerare a sto punto il libro, la Bibbia, nella sua lettura giudaica, e nella sua lettura cristiana, no? Quindi in qualche maniera il Dio dei giudei, virgolette, è il Dio dei cristiani. E vorremmo appunto dare qualche spunto sulla lettura giudaica della Bibbia o sull'immagine, la figura del Dio dei giudei, e a introdurci in questa lettura giudaica della Bibbia. Vi ho detto, appunto, ho scelto un autore, ma magari ce ne saranno tantissimi più riconosciuti. Io quello che ho incontrato, e vi parlo un po' di lui, insomma, che è Alen, Mark Alen Uaknin, rabbino e filosofo, un grande conoscitore della tradizione giudaica, un grande raccontatore anche, ha scritto anche dei racconti, all'altezza dei maestri dei Talmud. È l'autore di numerosi libri, tutti dedicati a confrontare la tradizione dell'interpretazione giudaica delle scritture con il pensiero contemporaneo. Per cui la suggestione, almeno io ho trovato molto utile, molto interessante, perché probabilmente qualcuno di noi questo percorso lo ha fatto a partire dal cristianesimo, cioè confrontarci con la psicanalisi, la linguistica, la filosofia contemporanea. E lui appunto fa continuamente questa rilettura, questa ermeneutica suggestiva tra le tradizioni dei Talmud e la filosofia moderna e le scienze umane, anche diremmo. Allora, mi riferisco a tre libri in particolare, che sono, dunque, sono tutti del 94, quando lui aveva, dunque è nato nel 57 lui, è nato nel 57, la famiglia, Mi riferisco a tre libri, tutti e tre del 94, che si richiamano l'un l'altro. Uno è Leggere a schegge, è difficile tradurlo in italiano, Liros e Cla, a raggiera, capito? Cioè leggere interpretando continuamente, non chiudendo il senso, no? Il sottotitolo, si capisce, Elogio della carezza. Cioè il libro e la parola bisogna continuare a carezzarla, no? E non finisce mai appunto di rispondere, no? L'altro è il libro bruciato, Le Livre Brûlé, Filosofia del Talmud, e l'altro di cui vorrei darvi qualche passaggio, così vi ve lo faccio conoscere un po', stasera vi porto un po' in biblioteca, vi leggo. Vedrete che sarà un po', forse anche un po' faticoso, ma non penso, perché io ho trovato molto piacere e spero di potervelo comunicare, no? Però certamente sono prospettive sorprendenti, quindi siccome la nostra maniera di leggere in genere è ridurre a ciò che già sappiamo, sarà difficile, perché è un atteggiamento molto diverso dal nostro, ma secondo me è molto affascinante. Allora, il terzo libro è La biblioterapia, sottotitolo Leggere è guarire. Leggere è guarire. No. Vi leggo qualcosa di questo libro prima di porgli alcune domande più precise e magari più tirate ai nostri problemi, no? Però mi piace leggere alcune pagine perché si capisce un po' di più il suo mondo, la sua sensibilità, la sua persona, ma anche il modo di tutto questo mondo rabbinico-giudaico di considerare, vedrete, la Bibbia, ma non solo la Bibbia, qui non si parla solo della Bibbia. E capirete anche il perché ci può essere simpatico, capirete anche perché a me appunto mi sono trovato. Allora, proviamo. Beh, io credo che su questo le persone che hanno il coraggio di seguire una catechesi così, e tante volte credo che condividano anche questa dedica, che è la citazione di Proxton a una specie di romanzo di Searle del 76. Dunque, ci sono dei buoni libri. Ci sono dei libri comuni, Kelkonk, capito? Dea, e poi ci sono dei cattivi libri. Tra i buoni libri ci sono dei libri onesti che ispirano, che commuovono, che sono profetici, che edificano. Ma nel mio modo di parlare, nel mio linguaggio, c'è qualcosa di un'altra categoria. Sono i libri A, punto esclamativo. Cioè sono i libri che quando leggi fai A, capito? No. I libri A sono quelli che determinano nella coscienza del lettore un cambiamento profondo, dilatano la sua sensibilità in maniera tale che egli si mette a guardare gli oggetti più familiari come se li osservasse per la prima volta. I libri A galvanizzano, vanno a toccare il centro nervoso dell'essere e il lettore ne riceve uno shock quasi fisico, una scarica lo percorre dalla testa ai piedi. No? Vi dice subito come ama i libri, come ama il libro. Allora, non cercate, dice, sui vostri vocabolari, soprattutto se sono di queste lingue occidentali, francese, italiano, non cercate la parola biblioterapia, perché non la trovate, almeno non la trovate ancora. La parola biblioterapia si compone di due parole di origine greca, biblion e terapeia, cioè libro e terapia. Per cui biblioterapia vuol dire terapia mediante i libri. Questa definizione, che sembra semplice, implica un insieme di domande complesse. Per esempio, cos'è un libro? Che cos'è la lettura? E cos'è soprattutto la guarigione? No. Vuol dire che leggere un libro ti guarisce. Nel mondo anglosassone, interessante, no? Che è di matrice scientifica, clinica, guarda le cose, nel mondo anglosassone la parola biblioterapia, che è recente del resto, non è una novità, la si incontra, lo cita un dizionario, dove si dice la biblioterapia è l'utilizzazione di un insieme di letture selezionate in quanto strumenti terapeutici in medicina e in psichiatria. E mezzo per risolvere dei problemi personali attraverso una lettura guidata, diretta, appunto. I termini di questa definizione, dice, possono essere giusti, ma di sicuro danno una definizione ristretta, dovuta a una serie di precomprensioni sulla medicina e sulla parola terapia. La nostra ricerca vuol precisare proprio questa definizione di guarigione, medicina, no? A partire da un orizzonte linguistico e culturale molto diverso e vario, per esempio attingendo nel dialogo di Mille e una notte da Eraclito, da Don Chisciotte, dalla Cabola, dai racconti di Grimm, quelli di Rabbi Naaman, da Kafka, dai Talmud, tra Proust, Aristotele, Joyce, Ricoeur, Levinas, Freud, Filone d'Alessandria. Allora, dice, nelle lingue moderne terapia ha essenzialmente un senso curativo, cioè viene dopo che sei malato, capito? Il rimedio e il medico vengono dopo per riparare una ferita, una frattura del corpo, dello spirito o dell'anima. Invece il greco, che deriva in questo dall'ebraico, dà alla parola terapia il senso di un atteggiamento preventivo e prospettivo. La parola terufa in ebraico e terapeia in greco significa molto più di una guarigione. Nel testo biblico Dio presenta se stesso come un medico, dice, dunque Esodo 15, 26, egli disse, se tu ascolti la voce di Yahweh tuo Dio e tu fai ciò che è diritto ai suoi occhi, ciò che è giusto ai suoi occhi, e ascolti i suoi comandamenti, osservi le sue leggi, tutte le malattie che io ho mandato in Egitto non le manderò a te, perché io sono Yahweh, colui che guarisce, il tuo medico. Allora, i commentari della Bibbia si chiedono che bisogno c'è. È enigmatico questo testo. Che bisogno ha Dio di precisare che è medico se ha deciso di non inviare nessuna malattia? Cormia il dottor, non c'è la malattia, no? Donde l'interpretazione? Il medico non ha solo la funzione di guaritore, ma deve fare in maniera che la malattia non possa entrare nell'uomo. Medicina preventiva, dove il medico ha soprattutto un ruolo di educatore, di insegnante, che insegna agli altri come prendere cura, sottolineato, prendere cura di se stessi, come prendere cura dell'essere. Direte dove va, eh? Quindi il primo senso della parola terapeuta, terapeutes, il primo senso di questa parola è colui che prende cura, donde il senso di servo, adoratore di Dio, colui che prende cura di qualcosa, del corpo, eccetera, donde ancora il senso di colui che cura i malati, il medico. Quindi lui dice, il medico è un'applicazione di una cosa molto più vasta che il prendersi cura. Nel primo secolo viveva a sud di Alessandria una confraternita che portava il nome di terapeuti e che Filone di Alessandria, ha descritto dettagliatamente in un libro intitolato Della vita contemplativa. Citiamo il paragrafo 2 di questo trattato. Il loro nome, terapeuti, rivela il progetto di questi filosofi. Li si chiama terapeuti anzitutto perché la medicina, iatriche, vedete presente, eh? Anzitutto perché la medicina di cui fanno professione è superiore a quella che ha corso nelle nostre città, quella che cura il corpo, soltanto il corpo. L'altra cura anche lo psichismo. In preda a queste malattie penose, difficili da guarire, che sono l'attaccamento al piacere, il disorientamento del desiderio, la tristezza, le fobie, le invidie, l'ignoranza, il non aggiustamento, il non adattamento a ciò che è la moltitudine infinita delle altre patologie e sofferenze. Quindi, commenta, questi primi terapeuti sono dei filosofi, uomini e donne, attaccati, amanti della filosofia, amanti di una verità sempre futura, filosofia che è amore della saggezza o saggezza dell'amore. Questi filosofi sono dei medici perché curano i corpi. Si ritrova queste radici iatriche in parole classiche come psichiatriche, psichiatrico, pediatrico. Ma questi uomini e queste donne sono dei terapeuti? Se meritano questo titolo è perché si occupano non solo del corpo oggetto, ma di ciò che fondamentalmente anima il corpo, il soffio di vita, che si chiama anche l'anima. Cita ancora Filone, scusate se poi vi arriva un testo, non sto traducendo, quindi il terapeuta prende cura di questo soffio che informa il corpo. Guarire qualcuno e farlo respirare, mettere il suo soffio al largo e osservare tutte le tensioni, i blocchi, le chiusure che impediscono la libera circolazione del soffio, cioè l'espansione dell'anima in un corpo. Il ruolo del terapeuta sarà di sciogliere questi nodi dell'anima, questi ostacoli alla vita, all'intelligenza creatrice nel corpo animato dell'uomo. In ebraico il soffio, ruah, si legge anche revah, essere al largo, ales, a proprio agio, in situazione di benessere. Berevà, appunto. Ma cos'è che appunto libera lo spirito, il soffio, lo fa andare al largo, lo fa sentire a casa? Ciò che caratterizza il soffio umano, la sua anima di vita, è la parola. Il traduttore aramaico Onkelos o Onkelos traduce l'espressione ebraica nikmat haim, respirazione di vita, lo traduce con ruah memallela, un soffio parlante. Cioè l'anima è il soffio parlante. Il soffio si fa parola, appunto. Per i terapeuti formati alla scuola del testo ebraico, l'essere umano vivente è un corpo parlante. Il soffio di vita passa attraverso il soffio della parola. Il terapeuta è colui che si prende cura della parola che anima e informa il corpo. Guarire qualcuno è farlo parlare e osservare tutti gli ostacoli che nel corpo ci sono per questa parola. La parola è il soffio di vita dell'uomo. Chi sentite voi dei moderni qua dentro? Dai, non dite, la psicanalisi cos'è? È la cura dei blocchi psichici attraverso la parola, appunto, no? Infatti, è interessante notare che Freud, prima di utilizzare il termine psicanalisi, usava l'espressione Seelenbehandlung, che si deve tradurre esattamente come trattamento dell'anima, ma che è stato tradotto con trattamento psichico. Nei terapeuti antichi la psiche è appunto l'anima in generale, ciò che anima il corpo, il soffio parlante che abbiamo evocato. Volendo definire il trattamento psichico, trattamento dell'anima, Freud scrive nel 1890: trattamento psichico significa trattamento che prende origine nell'anima, trattamento de trouble, dei disordini, disordini psichici o corporei, con l'aiuto di mezzi che agiscono anzitutto immediatamente sull'anima dell'uomo. Un tale mezzo è anzitutto la parola. E le parole sono lo strumento essenziale del trattamento psichico. Il profano troverà senz'altro difficilmente concepibile che dei disturbi morbosi del corpo e dell'anima possano essere dissipati dalla semplice parola del medico. Penserà che gli si chiede di credere alla magia. In questo non ha del tutto torto. Le parole dei nostri discorsi quotidiani non sono altro che magia decolorée, tirata via dal folklore, non so cosa voglio dire, penso una roba così. Ma non bisogna piuttosto dire che noi abbiamo chiamato a torto magico ciò che era semplicemente il nocciolo della vitalità dell'umano, che noi abbiamo chiamati magici dei fenomeni che la nostra ignoranza non ci permetteva di comprendere. Per cui, contrariamente ai medici, iatriche, psichiatrico, che trattano il corpo e l'anima mediante il corpo, i terapeuti mettono all'opera una terapia che tratta l'anima e il corpo mediante l'anima, servendosi della parola. Di quale parola si tratta? Beh, di quella del terapeuta o di quello del cliente, del consultante? Noi mostreremo che si tratta di un'iterazione di queste due parole in un dialogo. Di fatto è sempre la nostra parola che è il movimento e il soffio della nostra vita. Ma capita spesso che la parola dell'altro muova, dinamizzi il nostro universo psichico e ci trasmetta delle emozioni che noi sentiamo a nostra volta. Non è questo il senso della catarsis di cui parla Aristotele nella sua Poetica a proposito della tragedia. Attraverso il linguaggio una persona può comunicare degli affetti a un'altra persona, influenzarla, convincerla, commuoverla, eccetera. Dalla parola dell'altro possono nascere tristezza, terrore, angoscia, gioia, entusiasmo. Così Freud dice nello stesso testo che citavamo prima. Le parole sono gli strumenti più importanti dell'influenza che una persona esercita su un'altra. Le parole sono dei buoni mezzi per provocare delle modifiche psichiche in colui a cui ci si rivolge. Per questo non c'è ormai niente di enigmatico nell'affermazione secondo la quale la magia della parola può eliminare i fenomeni morbosi. Ma le parole degli altri, dove li incontriamo? Anzitutto. Qui fa passaggio sulla Bibbia. I testi biblici, il testo biblico, meglio del testo, no? Il testo biblico fa un'annotazione interessante che riguarda l'episodio della rivelazione delle 10 parole. Prima di ascoltare, prima di sentire la voce del Sinai, il popolo vide la voce, visione prima dell'ascolto, che i maestri del Talmud interpretano così. Cosa significa visione delle voci? Si chiede Rabbi Akiva. Questa espressione insegna che il popolo vedeva e ascoltava il visibile. Ma cosa vuol dire Rabbi Akiva? Che non c'è stata nessuna parola uscita dalla bocca di Dio che non sia stata incisa sulle tavole. Il visibile è la voce che è diventata scrittura. Ascoltare la voce della trascendenza vuol dire passare attraverso la scrittura, attraverso le lettere, attraverso la materialità fisica del libro. Insegnamento che configura le modalità dell'incontro con l'altro sulle basi di una mediazione, quella del libro, nel quale resta racchiuso un surplus di senso, forse inesauribile, sentiremo. Cos'è la trascendenza? Che il testo non finisce mai di parlare, capito? Insegnamento che disegna, che delinea le modalità dell'incontro con l'altro sulle basi di una mediazione, quella del libro, nel quale resta racchiuso un surplus di senso, forse inesauribile, chiuso nelle strutture sintattiche della frase, nei gruppi di parole, nei suoi vocaboli, nei fenomeni, nelle lettere, in tutta questa materialità del dire che è sempre significante. È una citazione di Levinas al di là del versetto. Quindi la biblioterapia trova il suo atto di nascita nell'incontro tra la forza linguistica che noi abbiamo evocato e che non è più abbandonata ai maghi, ai preti, ai ciarlatani. Allora, la biblioterapia trova il suo atto di nascita nell'incontro tra le forze linguistiche e il luogo di espressione primordiale e prima di questa forza, il libro.